Buonasera a tutti. Diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale di martedì 11 ottobre. La parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni, De
Presente.
Basti,
Presente.
Gardini, Guerzoni Marco, è assente, Zaccarelli, Bozzoli, Arletti, è assente, Lasagni, Panini, Rubiani, Mandelli, Costa, comunicato anche lui di essere assente, Lugli.
Sì, gli assenti sono tutti giustificati perché hanno mandato avviso e volevo ricordare subito che, comunicare subito che, visto che per i primi, per le delibere dalla 2 alla 4, il consigliere Arletti Marco non è presente perché si è ritenuto opportuno non farlo partecipare, visto la sua, visto il suo lavoro e visto l'argomento delle delibere. Allora, passiamo. Iniziamo dal punto 1, l'approvazione dei verbali della seduta precedente, che ricordo è stata del 26 settembre 2022. La parola alla dottoressa Rocchi.
Grazie. Approvazione verbale seduta precedente, voti favorevoli 7, 2 astenuti, Rubiani Vandelli. Mettano d'otto realizzazione a rete di San Martino e Rio Campogalliano in vari pezzi che interessi i comuni San Martino e Rio Carpi e Campogalliano, installazione e esercizio parere di competenza, voto favorevole 10, 1 astenuto, Lugli. Approvazione del bilancio consolidato del gruppo comune di Campogalliano, esercizio 2021, voti favorevoli 8, un contrario. Lugli, due astenuti, Rubiani e Vandelli. Obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento di quell'articolo 19 del decreto legislativo 175-2016, voto favorevole 10, un astenuto, Lugli. Convenzione ufficio associato al contenzioso tributario di consulenza fiscale alla provincia di Modena, voto favorevole unanime. Variazione al bilancio di previsione 2022-2024, voto favorevole 8, 3. Contrari, Lugli, Rubiani, Vandelli. Approvazione del DUP 2023-25, voto favorevole 8, 3 contrari, Rubiani, Lugli e Vandelli.
Se qualcuno vuole intervenire? Nessuno? Bene, allora mettiamo in votazione, chi è a favore dei verbali? Unanimità. Allora, le delibere al punto 2, 3, 4, 5 dell'ordine del giorno sono tutte inerenti allo stesso argomento che è poi quello della delibera al punto numero 5, cioè l'acquisizione al patrimonio pubblico dell'immobile da destinare alla Casa della Salute. Quindi, se siete d'accordo, come siamo abituati a fare, quando ci sono delibere che sono molto concatenate l'una con l'altra, propongo una discussione unica e poi alla fine la votazione, ovviamente separata delle delibere. Siete d'accordo? Ok. Allora, qui con noi c'è anche l'architetto. L'architetto Zini dello studio ZPZ, che avete già avuto modo anche poi di incontrare, che ha partecipato alla prima delle due commissioni che abbiamo convocato, allargate a tutti i consiglieri per spiegare e illustrare tutti i vari punti del progetto della Casa della Salute, e che anche qua in consiglio tornerà a illustrarci il progetto. Passo però prima la parola agli assessori per le delibere sono sia, insomma, riguardano diversi argomenti, il patrimonio, lavori pubblici, sociosanitario e bilancio, quindi passo subito la parola all'assessore Zaccarelli per l'illustrazione di quello che poi sarà, non il progetto perché ce lo presenterà l'architetto, ma insomma le motivazioni. Prego, assessore.
Buonasera. Allora, cerco di essere breve perché siamo in tanti a parlare e voglio lasciare anche spazio alla discussione che mi sembra importante. Allora, perché è una casa della comunità e mi piacerebbe usare solo due parole chiave per quelle che sono le case della comunità. La chiamo così perché la casa della comunità è profondamente diversa dalla casa della salute. La Casa della Salute si incentrava, Casa della Salute, ricordo, i progetti sono nati intorno ai primi anni 2000. Io lavoro dentro una Casa della Salute e si incentra sulla salute, sull'aspetto sanitario, di prevenzione e di cura. La Casa della Comunità vuole essere invece uno spazio in cui sono presenti i servizi sanitari, i servizi sociali, il terzo settore. E vuole proprio integrare questi tre grossi elementi della comunità. I progetti sociali, sanitari del terzo settore nella Casa della Comunità si fanno insieme alla comunità. Quindi c'è una preponderante anche attività di progettazione dei servizi che ci sono all'interno della Casa della Comunità. Le due parole chiave che io vorrei esplicitare soprattutto per la costruzione ideale della nostra casa della comunità sono due: sono la prossimità e il team. La prossimità è la vicinanza. La vicinanza si può esprimere in tanti modi. Nelle case della comunità la vicinanza è una vicinanza di luogo, perché i servizi sono più vicini ai cittadini, anche servizi che adesso sanitari per la maggior parte si trovano lontani dai cittadini, ma la prossimità è anche una vicinanza ideale di affetto e di lavoro insieme alle strutture sanitarie e sociali. Inoltre c'è anche una vicinanza che è espressa dalla telemedicina. Le case della comunità più recenti sono progettate anche per usare la telemedicina, che fa diventare vicino quello che è lontano. E questa è una cosa che ci preme molto ed è anche, tra l'altro, tra i progetti di quello che sarà il nuovo governo. Quindi, invece, il lavoro in team, il team è l'altra parola che ci preme perché si lavora insieme, servizi sanitari, servizi sociali e terzo settore. Si lavora insieme anche adesso a Campo Gagliano, il terzo settore, abbiamo qua Osvaldo De Lauser, lo sa benissimo, lavoriamo con i servizi sociali e i servizi sanitari tutti i giorni, ma la vicinanza fisica è un'altra cosa. Io la sperimento tutti i giorni, lavoro in una casa della salute dove dentro alla casa della salute ci sono i servizi sociali insieme ai servizi sanitari, è un'altra qualità di lavoro sulle situazioni che integrano problemi sociali e problema sanitario. Se ci potessero essere anche le associazioni, come sarà nel nostro caso, quelle che si occupano di più dell'aspetto sociale e sanitario, sarebbe veramente un'altra qualità di vita per i cittadini. Noi abbiamo cominciato a ideare la casa della comunità da tanto tempo, non sapevamo dove sarebbe stata, non sapevamo, adesso gli stiamo dando una concretizzazione, ma sapevamo che la volevamo fare. Abbiamo cominciato a prendere gli accordi con gli attori della casa della comunità molto tempo fa. La Croce Rossa su tutte, che è a Campo Gagliano, e qui proprio entro nel nostro territorio, ha bisogno di uno spazio per essere accreditata al sistema sanitario regionale per le emergenze e noi abbiamo bisogno di avere un'ambulanza e la Croce Rossa per le emergenze e dovevamo trovargli un posto. Non è semplice trovare un posto per la Croce Rossa perché non so se sapete quali sono i criteri per accreditare le emergenze. Ci vogliono tante stanze, ci vuole una stanza per fare i corsi, ci vogliono gli spogliatoi per i maschi e le femmine divise, ci vuole un posto dove dormire, le ambulanze devono essere coperte, assicurate, eccetera, eccetera. Quindi è un posto notevolmente grande e con dei criteri ben precisi, non facili da soddisfare. Quindi abbiamo cominciato tanto tempo fa a cercare insieme alla Croce Rossa di Campo Gagliano un posto e a studiare i criteri che soddisfavano questo posto. Con l'AUSER, che è un'altra associazione del terzo settore, sappiamo quanto sono importanti i servizi che presta e hanno bisogno anche loro di più spazio. L'AVIS, che a Campo Gagliano funziona molto bene e che adesso è in una sistemazione che però costa tanto all'AVIS e noi la sosteniamo, ma gli serve un posto più idoneo e quindi questo lo è, oltretutto integrato col sistema sanitario, col centro prelievi che è il non plus ultra, in più ci sono i servizi sociali che sempre di più stanno sostenendo la nostra cittadinanza. Spesso ce ne dimentichiamo perché siamo molto presi da altre problematiche. Noi quest'anno abbiamo erogato circa 80.000 euro di contributi sociali, che vuol dire che il servizio sociale funziona a pieno ritmo e che ha bisogno anche di spazi, cosa che adesso non c'è. Si integrerà sempre di più, come di fatto sta già succedendo con il sistema sanitario, perché sapete bene che spesso un problema sociale è un problema sanitario, un problema sanitario è un problema sociale. Non esiste l'uno senza l'altro e quindi, essendo vicini, un medico di base può segnalare l'assistente sociale in tempo proprio brevissimo, quasi all'istante, se c'è un problema anche solo economico di una famiglia. È molto utile, io lo vivo tutti i giorni questo, quindi lo vedo con i miei occhi. E ancora la nostra farmacia, che è la farmacia comunale, ci porta anche degli utili che, come avete visto, penso che sia sotto gli occhi di tutti, perché ci siamo stati tutti, ha un posto molto risicato e alcuni servizi non possono proprio essere erogati in questo modo, mentre noi abbiamo l'ambizione di ampliarli. Sono servizi alla cittadinanza, come gli esami del sangue, quelli più banali come il colesterolo e il diabete, oppure abbiamo la Croce Rossa che va a provare le pressioni in uno stanzino molto angusto. Ampliarlo è sicuramente un bene per la cittadinanza. Tutti questi, oltre all'azienda ASL, sono stati gli attori delle nostre chiacchierate, vorrei dire di questi anni. Di questi anni e tutti ci hanno stimolato, tutti questi attori ci hanno stimolato alla costruzione della casa della comunità. Non mi voglio scordare dei medici di base, li ho tenuti per ultimi, perché a Campogalliano di fatto esiste già un piccolo polo, quindi ci si può fare la domanda, ma chi glielo fa fare di cambiare e andare da un'altra parte? Saranno poi d'accordo, eccetera. Noi abbiamo cominciato a intavolare con i medici di base una discussione su questo. L'ASL ci ha chiesto di entrare in realtà come attore principale in queste discussioni perché hanno delle argomentazioni che noi non possiamo avere: l'affitto degli spazi, quali saranno i servizi che potranno erogare, quali saranno gli orari. Abbiamo l'ambizione che appena costruiamo la Casa della Salute tutti i medici di base entrino lì. Sì, succederà, non lo so, credo che l'eccellenza sia un modello a tendere e non ho, ho l'abitudine di essere realista e quindi posso anche pensare che qualche medico di base possa non aderire. Ma credo che col tempo l'evidenza sarà schiacciante del fatto che sia meglio lavorare in team, sia sotto il profilo dei costi, sia sotto il profilo della qualità del lavoro che della vicinanza all'azienda ASL, che comunque è il committente di questi medici, che peraltro sono in via di cambiare il loro contratto. Adesso sono di fatto liberi professionisti, ma c'è tutto un movimento su questo e non credo che rimarrà esattamente così. Per quanto riguarda gli specialisti, non ho niente da dire. Già da tempo l'azienda ASL al nostro ambulatorio ha aumentato i servizi di prossimità. Sapete che per 4 giorni alla settimana abbiamo l'infermiera di comunità, c'è la neuropsichiatria che permette ai bambini di non andare a Carpi. Beh, è aumentato, ci sono 6 giorni alla settimana adesso. Beh sì, adesso c'è di nuovo, qua 5 volte alla settimana c'è l'ortopedico, sto parlando e credo che non sia carino interrompere, c'è il servizio ortopedico, l'ostetrica e la ginecologa non ci sono più un giorno solo alla settimana come accadeva quando io ho partorito, quindi ben 14 anni fa, ma ci sono 3 giorni alla settimana e accolgono anche i giovani. Quindi c'è di fatto una spinta ad aumentare i servizi e questo, seppur consigliere Rubiano lei lo mette in dubbio, io lo vivo perché sto progettando i servizi con la ASL da circa un anno. No, poi ci avrà modo di parlare.
Sì.
Quindi questa è la motivazione che le evidenze ci sono, c'è un decreto, il 77 del 2022, il maggio 2022, consta di 50 pagine, è facile da leggere e quindi ve lo consiglio. E detto questo, io dovevo fare questo cappello per capire il perché a Campogalliano serve la casa della comunità. Servirebbe in tutti i comuni. Non si può fare perché non si può fare in tutti i comuni. Noi abbiamo la fortuna di poterla fare e quindi dobbiamo sfruttarla. Detto questo, passo la parola al presidente, così insomma, e ho terminato.
Grazie, grazie Assessore. Passo la parola invece adesso all'Assessore Petacchi che ci dice le motivazioni per la scelta dell'acquisto dell'edificio, chiamiamolo edificio attualmente della Movitrans, che così ci capiamo.
Buonasera a tutto il Consiglio Comunale. Allora, in particolare io farò un intervento specifico su alcuni temi, perché poi il resto saranno trattati dal progettista Zini. Allora, perché siamo arrivati all'edificio della Movitrans? Il processo è stato un processo logico, progettuale, di capire qual è l'edificio più idoneo per ospitare 1600-1700 metri quadrati di case della comunità. In particolare abbiamo vagliato e valutato tutti gli edifici più vicini al centro e purtroppo non abbiamo trovato edifici con quelle caratteristiche che sono attualmente in vendita. L'unico edificio che abbiamo valutato presente in centro e cui ci teniamo molto a riqualificarlo, che è l'R1, siamo andati a valutarlo e abbiamo visto gli edifici anche della ex Unicredit. In particolare siamo andati io, l'assessore Zaccarelli e anche dei responsabili dell'ASL. Il problema è che ha una superficie piccola, non ha un rapporto illuminante idoneo per ospitare la casa della comunità e soprattutto non ha l'accesso per le ambulanze. Quindi si rende, cioè la parte quella dell'ex banca e anche altre parti dell'R1 non si rendono idonei ad ospitare questa parte. Abbiamo valutato altre situazioni, non abbiamo trovato, edifici idonei. Quindi abbiamo fatto una manifestazione di interesse a cui ha partecipato esclusivamente la Movitrans. La Movitrans rispecchia la superficie idonea, ha risposto alla nostra manifestazione di interesse e poi più avanti ne parleranno anche i progettisti. Andiamo avanti su un altro argomento importante. Ricordiamo che Viaggi di Vittorio, ho riportato anche qui il progetto fatto al Politecnico di Milano, individuava via G di Vittorio come la porta nord di Campogalliano. Quindi andare a inserire dei nuovi servizi in via G di Vittorio crea questo viale chiamato dal Politecnico di Milano come un boulevard dove favoriremo l'attraversamento pedonale, favoriremo la piantumazione di alcune piante, favoriremo anche la creazione, loro parlavano di creare una rotonda sotto il cavalcavia. E soprattutto di rallentare il traffico e spostare il centro del paese inglobando Via G di Vittorio. Infatti non è un caso che se voi guardate tutti i servizi che si affacciano su Via G di Vittorio hanno una redditività economica molto elevata perché funzionano. In particolare la scelta della Movitrans è frutto anche di altre considerazioni, cioè se noi spostiamo la Movitrans fuori dal centro abitato, in particolare nella parte della dogana, cioè loro non dovranno più fare la loro attività di logistica di qua dalla 22, cioè dovranno trovarsi un capannone nella dogana, cioè nella parte dall'altra parte della 22. Quindi il traffico pesante di una logistica come la Movitrans non sarà più attraversato, non attraverserà più il comune di Campogalliano. Inoltre la Movitrans ha questa possibilità di avere diciamo, il fotovoltaico, cioè una struttura sul tetto importante che può dare una redditività al comune. Non abbiamo preso in considerazione la possibilità di costruire un nuovo edificio, in quanto considerando che la casa della comunità ha bisogno di 1600 metri quadrati, quindi un volume di 7000-8000 metri cubi, l'amministrazione preferisce rigenerare e riqualificare un edificio già esistente e non consumare del terreno e costruire dei metri cubi nuovi. Le altre soluzioni purtroppo non siamo riusciti cioè non ci sono proprio materialmente edifici in vendita di metri quadrati idonei ad ospitare la casa con umidità. Quindi andiamo nelle tre direzioni che l'amministrazione si è posta: riqualificare via Gi. Di Vittorio con una nuova porta nord, non costruire metri cubi nuovi perché rigeneriamo un edificio esistente, e soprattutto togliamo una logistica in una zona che non è idonea ad ospitare una logistica, ecco. Quindi poi se avete domande anche sullo spazio interno, quindi poi ci sono i progettisti che porteranno avanti le loro osservazioni. Grazie.
Grazie assessore. Passerei la parola all'architetto De Angelis che è con noi da remoto per l'illustrazione un po' più precisa della delibera, quella proprio sull'acquisizione dell'edificio della Movitrans. Sì.
Ha detto l'assessore Petacchi, volevo appunto precisare che nel momento in cui da una ricognizione effettuata sul territorio ci siamo resi conto come amministrazione che comunque l'immobile, diciamo sede attualmente della ditta Movitrans, si prestava ad accogliere la nuova casa della comunità. Già all'inizio, diciamo, dell'anno abbiamo attivato delle collaborazioni, prima di tutto con l'Agenzia del Territorio, per capire quale potesse essere il valore venale di quell'immobile, e analogamente abbiamo attivato una collaborazione con lo studio ZPZ, rappresentato oggi dall'architetto Zini, a cui abbiamo affidato un progetto di fattibilità per insediare all'interno di quel fabbricato la nuova casa della comunità, con appunto l'insediamento di tutte quelle attività di cui si è detto prima. L'abbiamo fatto perché ancor prima, diciamo, di avviare una procedura vera e propria per l'acquisizione dell'immobile, volevamo renderci conto della fattibilità tecnico-economica dell'intervento. Una volta che abbiamo quindi capito sia che dal punto di vista, diciamo, tecnico fosse fattibile intervenire e ristrutturare quell'immobile, una volta che abbiamo individuato il valore venale di quel bene, i primi giorni del mese di maggio abbiamo pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per capire se c'erano, prima di tutto, se c'era l'interesse da parte della ditta Movitrans a vendere quell'immobile, e soprattutto per capire anche se fosse presente sul territorio un altro edificio che potesse magari prestarsi all'insediamento, diciamo, di questa nuova struttura, e che poteva magari essere sfuggito alla ricognizione che avevamo precedentemente effettuato sul territorio. In realtà la pubblicazione di questo avviso ha dato come esito la candidatura della sola ditta Movitrans, non si è candidato nessun altro cittadino, per cui valutato comunque il prezzo offerto dalla ditta Movitrans, che era per l'immobile pari a 1.100.000, e 200.000 euro invece era la richiesta per l'impianto fotovoltaico di 90 kW che è presente sulla copertura dello stabile, verificato che queste richieste della ditta Movitrans erano perfettamente in linea con le indagini che noi avevamo fatto sia con l'Agenzia del Territorio, che aveva valutato quell'immobile 1.104.000, e sia con un'ulteriore indagine che avevamo verificato per individuare il valore dell'impianto fotovoltaico, che appunto era, ripeto, perfettamente in linea con le richieste che ci venivano avanzate dalla Movitrans. Per cui la delibera, insomma la proposta di questa sera per il Consiglio Comunale, appunto, di autorizzare l'acquisizione al patrimonio pubblico di questo immobile. Mi avrei finito, ovviamente sono a disposizione per eventuali domande.
Sì, prima di passare la parola all'assessore Tebassi, ci tenevo a dire una cosa, perché come sapete mi piace essere sempre molto chiara con i consiglieri e anche con la cittadinanza. siccome ho già sentito qualche commentino un po' ironico, allora, per un'amministrazione è perfettamente legittimo individuare, pensare, l'ha detto bene l'assessore Petacchi, cioè in realtà è tanto che ci guardiamo intorno, abbiamo valutato gli ambienti già di proprietà comunale, eccetera, però è perfettamente legittimo intraprendere un percorso per cui l'amministrazione individua un edificio, un'area, una zona che secondo noi va bene per un progetto, come in questo caso la casa della comunità. Ci abitueremo, assessore Zaccarelli, perché salute, io faccio un po' fatica, però ci abitueremo, abbiamo capito il senso. Casa della comunità. Poi però, per fare un processo di trasparenza, per seguire le leggi, ma anche proprio per vedere proprio di non esserci dimenticati di qualche cosa che magari potevamo valutare, avremmo dovuto andare a vedere cosa c'è, insomma, considerando tutti i capannoni, andare a vedere le proprietà, cioè non è che potessimo valutare tutta la zona a tappeto di Campo Gagliano. Quindi si individua un edificio che forse va bene, quindi ancora prima di fare però di spendere soldi pubblici per fare tutte le cose importanti poi della procedura, a un certo punto si dice: bene, noi avremmo in testa qualche cosa, però trasparentemente per avere legittimità amministrativa andiamo a vedere intanto che questi partecipino davvero, perché un conto sono le prime trattative che si fanno politiche, a livello politico dico, no? Cioè a livello di amministrazione, che sono pur legittime, è il nostro compito. Però diciamo, intanto bisogna che partecipino loro, che cominciano a dire qualche sì, ma anche per vedere se c'è qualcun altro. Quindi qualcun altro può partecipare, chiunque poteva partecipare avendo quelle caratteristiche, magari ancora meglio, noi non le avevamo pensate, e quindi avremmo potuto fare anche proprio e questo è fare l'interesse pubblico, no? Si cerca qualche cosa, si vede se c'è di meglio con un avviso pubblico e poi dopo vediamo chi partecipa. Quindi ci tengo a sottolineare, l'architetto De Angelis l'ha spiegato bene, ma ci tenevo a sottolineare la perfetta legittimità da parte dell'amministrazione e della giunta di lavorare in questo modo, individuando e pensando edifici che già pure, lo ricordava Petacchi, la pulce nell'orecchio su quell'edificio in realtà ce l'ha messa il Politecnico all'inizio del 2019. Quando, dopo lo studio fatto per l'Unione, per il bando di rigenerazione, che siamo partiti, eccetera, con i suoi studenti, il professor Colonna, insomma, i due professori del Politecnico con cui stavamo appunto studiando il nostro territorio, ci hanno chiesto se eravamo interessati completamente gratuitamente per l'amministrazione, cioè ha fatto lavorare i suoi studenti come esercitazioni, no? Gli aspiranti architetti, li ha fatti lavorare un po' su Campo Gagliano, sull'espansione del centro, tant'è che la parola che usava Petacchi, l'assessore, dicendo boulevard, che poi ci piacciono, a me ad esempio mi piaceva molto più l'idea della cerniera, noi lo consideravamo un muro, ma sta di fatto che tante attività, perché poi delle volte è il basso, no, che fa le cose, non è sempre l'amministrazione che guida tutto, quindi abbiamo avuto tante richieste di insediamenti di attività che funzionano bene al di là di Via di Vittorio. Il tasso di incidentalità anche adesso è zero, ma a parte questo, insomma, individuarono proprio l'edificio della Movitrans. E senza andare a vedere che cosa c'era dentro, cioè loro avevano fatto uno studio così e ci avevano fatto vedere che era possibile, secondo loro, da valutare sede per dei servizi pubblici. Non avevano pensato alla sanità, avevano pensato a qualcos'altro. Tant'è che noi all'epoca, quando ci fecero vedere lo studio, il plastico, dicemmo: era un'assemblea aperta al pubblico quella, tra l'altro, non mi ricordo bene la data, del 2019, prima del Covid. Dicemmo: ma veramente c'è un'azienda lì dentro, non è che sia vuota, no? Quindi da lì però ci ricordammo, insomma, cominciamo a ragionare anche in quest'ottica. Quindi furono questi studenti che, studiando il nostro centro, ci misero un pochino in testa questa cosa. Noi a Campogalliano, con le precedenti amministrazioni anche, insomma, nel mio precedente mandato, ci siamo sempre rifiutati, pur avendo qualche richiesta, ci siamo con lo strumento urbanistico, praticamente poi con gli accordi operativi, non abbiamo permesso che venissero, siamo uno dei pochi comuni, che venissero costruiti centri commerciali con supermercati, modello anni 90, più negozi vicini, fuori, diciamo, in campagna, no? Cioè nelle aree non urbanizzate. Perché questo lo vediamo in diversi comuni piccoli e anche medi, in realtà, è una modalità che fa sì che ci siano dei supermercati magari e dei negozi più moderni, più accessibili, col parcheggi enormi, eccetera, però poi va a svuotare il centro. Tant'è che tanti centri, anche vicino a noi, negli ultimi anni i negozi sono diminuiti. Campo Gagliano non è in questa situazione. A Campo Gagliano negli ultimi 10 anni i negozi sono aumentati, negozi di abbigliamento, di tante cose, e quando un negozio chiude, perché magari insomma, per vari motivi, quando un negozio chiude immediatamente si riempie. Ecco, quindi da una parte questa amministrazione, le precedenti, questa amministrazione non hanno sempre fatto la scelta di tenere in centro le attività senza costruire complessi sistemi al di fuori, però non è che possiamo continuare a vivere in 100 metri se vogliamo dare più servizi ai cittadini. Bisognerà l'idea del centro non spostarla come succede dove ci sono questi centri, penso ero andata a vedere a Airolo ad esempio, ma in tanti altri comuni ci sono insomma, e quindi non svuotando il centro ma ampliandolo, perché se vogliamo dare qualche servizio in più bisognerà pure uscire da un raggio di 50 metri. L'edificio di cui stiamo parlando e di cui proponiamo al Consiglio l'acquisto è esattamente dal municipio 410 metri, ok? Cioè dal municipio, quindi non dal centro storico che inizia molto, dal centro storico proprio dal punto di vista urbanistico sono 150 metri in più, quindi è proprio l'idea di allargare quando è necessario, dove è possibile, l'idea di dare più servizi ai cittadini, altrimenti lo andiamo a costruire sui tetti o non è che possiamo noi come comune rigenerare tutti gli edifici privati, soprattutto quando non riusciamo a raggiungere poi insomma a fare una trattativa che vada a buon fine con i privati, che ovviamente non possiamo obbligare. Detto questo, volevo dire soprattutto proprio il discorso del percorso, passo la parola, aspettate che ho perso alla Tebasti, passo la parola all'assessore Tebasti per tutte le delibere che riguardano il bilancio.
Grazie sindaca. Allora, la prima delibera che illustro è l'integrazione alla nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2022-2024. Allora, a questa nota di aggiornamento abbiamo aggiunto una sezione, ovviamente sulla casa della comunità, quindi la programmazione degli investimenti e dei lavori pubblici della casa della comunità. Quindi, considerando prioritario nell'ambito della programmazione dell'ente questo intervento, l'acquisizione soprattutto, cosa prevediamo? Per l'acquisizione prevediamo un investimento di 1.620.000 euro, comprensivo di IVA, imposte e tasse, a cui aggiungere le spese notarili. Quindi per dare immediata copertura, perché per andare a compromesso ci vuole l'immediata copertura finanziaria, quindi cosa facciamo? Cerchiamo di costruire la cifra facendo diverse operazioni finanziarie. Una è modificare una somma che abbiamo vincolato già in bilancio di 821.000 euro, un'entrata da accordi operativi. L'abbiamo vincolata a favore dei percorsi ciclopedonali e adesso la vincoliamo per questo acquisto e la successiva ristrutturazione. La restante parte, poi dopo vi dirò come invece finanzieremo le ciclabili, la restante parte invece sarà coperta con avanzo vincolato da proventi di tutele abitative edilizie e sanzioni, entrate accertate nell'esercizio 2022 sempre da proventi di titoli abitativi, sempre entrate accertate derivanti da alienazioni e per la parte residua l'avanzo disponibile. Ovviamente tutto questo con rimodulazioni successive precedenti al rogito definitivo nel caso che noi riuscissimo a reperire altri finanziamenti. Invece per la successiva ristrutturazione si prevede una spesa di 5.232.400 euro da finanziare con alienazioni e con indebitamento per 3.111.000 euro. Anche in questo caso le fonti di finanziamento possono essere rimodulate se riusciamo a intercettare degli altri finanziamenti, cosa che ci proponiamo di fare e speriamo di fare. Oltre a questa, quindi conseguentemente abbiamo anche inserito la sezione indebitamento a ottobre 2022, appunto dove si va a definire le cifre dell'indebitamento per i tre anni 2022, 2023 e 2024. Quindi per il 2023 si prevede un mutuo della durata di 20 anni con l'istituto di credito sportivo, con totale abbattimento della quota degli interessi, dell'importo di 671.000 euro da utilizzare per i lavori di realizzazione delle nuove piste ciclabili. Quindi è stato tolto praticamente il vincolo dei soldi già del fondo già in bilancio che erano stati destinati alle ciclabili, ma si finanziano, abbiamo trovato questo appunto il dottor Bertolani, il nostro insomma il responsabile dell'ufficio finanziario, del settore finanziario, ha trovato questa possibilità di finanziamento di mutuo a tasso zero praticamente, quindi per un valore di 671.000 euro che era quello per le piste ciclabili, l'andiamo a finanziare in questo modo. Poi l'indebitamento che avevamo previsto sul 2023 per il finanziamento dei lavori della Casa della Comunità invece passa al 2024, perché nel 2020 e viene incrementato, abbiamo detto, fino a 3.111.000 euro, quindi questo è l'indebitamento. Poi nel DUP abbiamo aggiunto anche una sezione importante in questo momento, che sono i progetti di investimento candidabili a finanziamenti del PNRR. Quindi faccio un piccolo focus su questo perché mi sembra importante darne aggiornamento. Innanzitutto abbiamo scritto il fatto che l'ente si è strutturato insieme all'Unione delle Terre d'Argine e ai comuni facente parte dell'Unione stessa, appunto per affrontare la complessa sfida dell'attuazione del PNRR. Quindi ha attivato un'unità di progetto denominata Supporto Progetti Finanziati PNRR e ATUS, dove sapete PNRR è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ATUS invece sono le agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile della nostra regione. Quindi questa unità di progetto cosa fa? Cerca di monitorare le possibilità delle candidature, specializzare le persone che appartengono allo staff, coordinare l'attività con i comuni, attuare le eventuali assunzioni possibili, insomma cercare di coordinare e di ottimizzare tutta la gestione legata dal cercare i progetti al candidarsi e anche all'attuarli. Quindi pensiamo che sia insomma una cosa molto importante per l'ottimizzazione e la realizzazione di questi progetti. Ecco, abbiamo anche riportato i progetti, io vi elenco velocissimamente. I progetti già finanziati sono l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica per l'anno 2023 e per l'anno 2024 del valore di 70.000 euro all'anno e la bonifica dei siti orfani della regione Emilia-Romagna, cioè la bonifica del sito della ex LAVFER. Questo finanziamento che è giunto pochi giorni fa è di 487.723 euro. I siti ex LAVFER sono siti da bonificare, per cui non c'è più un soggetto che può farlo, un soggetto privato che possa farlo, e quindi se ne assume la responsabilità il comune, in quanto appunto il sindaco è il responsabile della salute pubblica, insomma, e quindi abbiamo ottenuto un finanziamento appunto di quasi 500.000 euro per questo intervento. Poi i progetti candidati che non sono stati ammessi nella prima fase, ma che magari avranno anche delle altre possibilità, sono la riqualificazione funzionale del Polo Cattani per la creazione di nuovi posti e del Nido Flauto Magico per la creazione di nuovi posti per il nido. E il primo 1.900.000 euro e il secondo 300.000 euro. Poi a questi progetti se ne aggiungono altri che sono stati fatti magari non solo dal Comune di Campo Galliano, ma anche dall'Unione, soprattutto per quanto riguardano lo sviluppo digitale e i servizi sociali. Altri due, cito, che l'amministrazione intende candidare, altri due progetti sono la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado San Giovanni Bosco e il miglioramento sismico della scuola Marconi. Quindi questo è tutto quanto riguarda la nota d'aggiornamento. Passerei velocemente a illustrare invece la variazione di bilancio. Ovviamente la variazione di bilancio contiene contiene tutte le operazioni che ho detto prima, ma ovviamente in modo molto più dettagliato nei vari capitoli di bilancio. Quindi sono le operazioni di appunto costruzione del fondo per poter procedere con l'acquisto del fabbricato per la casa della comunità e anche le entrate e la spesa, ad esempio, del finanziamento per la bonifica dei siti orfani. Nonché, ad esempio, una previsione di maggiori spese per manutenzione e lavori per 103.000 euro per l'esercizio 2022. E ad esempio, come ho detto prima, ci sono varie voci, lo spostamento delle alienazioni che avevamo previsto quest'anno le spostiamo sul 2023 e sul 2024, non avendo attuato nessuna alienazione per quest'anno, le prevediamo negli anni prossimi. Quindi non starei, ne abbiamo discusso in commissione con i consiglieri e con il dottor Bertolani, quindi non starei a specificare. Poi se avete domande magari lo possiamo fare. Quindi i punti principali della delibera sono: quindi applichiamo avanzo alla parte investimenti, l'avanzo vincolato per 121.000 euro e avanzo disponibile per 505.000 euro. Modifichiamo quindi il vincolo di 821.000 euro che era sul percorso ciclopedonali all'acquisto e alla ristrutturazione della casa della comunità. Poi diamo atto dell'avanzo di amministrazione, appunto, che risultano per le quote non applicate una quota di parte accantonata di 1.627.000 euro, vincolata di 1.888.000 euro e disponibile di 24.000 euro. E appunto diamo atto che questa variazione non altera il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio, garantisce un fondo di cassa e quindi per noi insomma è regolare. Quindi io ho finito, grazie.
Volevo chiedere sia all'assessore Petacchi se, perché l'aggiornamento del DUP, che è il documento più importante insomma della programmazione e dei lavori dell'amministrazione, è stato fatto per la Casa della Salute, però in mezzo ci sono anche tante altre cose, quindi ne approfittavamo, assessore, per dire qualche cosa meglio per sottolineare la bonifica del sito Laffer, che ricordo, se ci sono all'ascolto dei campogaglianesi diciamo più storici, diciamo così, era la Trespol Sac, per capirci, stiamo parlando di quello, ero ragazzina io quando si parlava già di quel sito.
No, aggiungo soltanto due cose relativamente al piano triennale dei lavori pubblici. Vedete, la manutenzione marciapiedi, 150.000 euro, è stata spostata al 2023. Il percorso ciclo pedonale Canale Carpi, 671.000 euro, è stato spostato al 2023, però rimane prioritario per l'amministrazione, solamente che andrà avanti la progettazione nel 2023. Però stiamo andando avanti con gli accordi con gli agricoltori e con la bonifica per individuare il miglior tracciato per il percorso ciclopedonale. La manutenzione straordinaria delle strade comunali 2023 è stata tolta dal 2022, però ricordiamo che comunque anche interventi come via Che Guevara, che è stata fatta la manutenzione quest'estate, abbiamo attinto ad altri bandi e ad altri fondi. Poi nel 2023 è prevista per la progettazione e l'esecuzione 500.000 euro, nel 2024 4.732.000 euro. Sempre per la casa della comunità prevediamo 500.000 euro per la progettazione e esecuzione, 4.732.000 euro per progettazione ed esecuzione. La messa in sicurezza della strada incrocio via Madonna, via Croce, dove era prevista una rotonda, 250.000 euro, è stata posticipata al 2023. Ecco, volevo fare solo queste due precisazioni, ma le aveva già detto l'assessore De Pasti.
Sì, allora aggiungo io l'informazione sul sito, sulla bonifica del sito. Negli anni scorsi la Regione ci ha dato un importante finanziamento che poi sarebbe stato a carico della curatela del fallimento, insomma, poi dell'azienda. Quindi è già stato bonificato il tetto che conteneva ovviamente le lastre d'amianto, era rimasto il discorso invece del terreno, quindi con le vasche, sapete, con i liquidi, eccetera. Quindi adesso con i soldi, con le risorse che diceva, a cui faceva riferimento l'assessore De Pasti, il comune procederà anche alla bonifica del terreno, ecco, così quel terreno sarà completamente e del tutto bonificato, che insomma è un aspetto ambientale molto importante. Allora, passiamo adesso invece la parola finalmente all'architetto Zini per l'illustrazione del progetto. Ricordo che l'ha detto anche l'architetto in commissione, è un progetto in divenire, perché a un certo punto dovevamo, prima di fare poi gli ultimi passaggi, e ad esempio anche con i medici, lo dobbiamo ancora fare perché l'USL prima doveva parlare loro con i medici, e comunque non è il progetto definitivo, questo è il primo, è la prima idea che abbiamo buttato giù, insomma, su cui poi ancora ci sarà tempo per lavorare. Prego, architetto.
Grazie, mi sentite? C'è un cavo corto. Buonasera. Buonasera. Allora, sì, vi racconto, diciamo, la parte di studio di fattibilità. Grazie Sindaca per aver introdotto in questo modo, perché è una fase in cui in realtà il nostro compito è quello di valutare l'edificio, capire se è idoneo, cioè se è trasformabile, trovare i pro e i contro. Ci sono dei contro, ci sono dei pro, e quindi cercare di dare all'amministrazione tutti i dati per vedere se ne vale la pena, quanto vale la pena, quali sono le difficoltà e anche le cose piacevoli che ne possono venire fuori. E sappiamo tutti dov'è, quindi adesso questa introduzione non serve. L'edificio appunto è in realtà molto vicino al centro storico. La cosa che forse ci interessa di più è che è circondato da strade, quindi una delle cose di cui abbiamo prestato attenzione era capire l'accessibilità e anche le esigenze di bonifica dell'area, perché è un'area industriale, viene trasformata in un'area per la salute, per la sanità, e quindi ci sono dei requisiti di salubrità dell'area, quindi di costi da valutare per questa salubrità. Lo conoscete, è un edificio che è fatto da una palazzina L su due livelli, e da un capannone a un livello solo. La palazzina L complessivamente sono 690 metri quadrati, quasi 700 metri quadrati di superficie, il capannone è 1100, è un doppio volume, quindi complessivamente sono circa 1800 metri quadrati. Sono molto diversi i due edifici, nel senso che la palazzina è una palazzina, insomma, tecnologia molto tradizionale, però abbastanza compatta, e quindi ha un comportamento statico-sismico banale, prevedibile. Il capannone è stato fatto in un periodo in cui non si usava connettere la copertura con le murature, e sono in semplice appoggio. Quindi da un punto di vista sismico l'edificio è in una condizione critica, come tutti gli edifici industriali in cui stiamo intervenendo in questo periodo. Cioè siamo, come dire, tutti partecipi di un tentativo del cercare di recuperare e rigenerare gli edifici che ci sono, no? È una sfida, insomma, di non lasciarli abbandonati. La trasformazione delle lavorazioni spesso li rende inadatti, Noi in questo momento in studio stiamo facendo forse più ristrutturazioni e recuperi che nuovi edifici, ed è una costante il fatto che da un punto di vista statico e sismico l'edificio non funziona. È totalmente, sono cambiate le regole, sono cambiate le sensibilità, le intelligenze nei confronti di questa cosa. In questo caso cambia anche la destinazione d'uso. Chiaro che insomma contenere dei camion o dei bus ha dei requisiti diversi che un servizio pubblico. Quindi la prima verifica è stata fatta da un punto di vista statico-sismico, e queste diciamo sono parte delle notizie critiche, cioè il costo di sistemazione di questo edificio da questo punto di vista è importante. Naturalmente la valutazione è: costa meno fare così o costa meno acquisire un terreno nuovo e farne uno nuovo? Costa meno fare così, però siamo consapevoli che è complesso. L'idea è quella di cercare comunque rendere avvicinabile, rendere fruibile l'edificio in modo più semplice possibile. Quindi già adesso la ciclabile gira intorno, no? Un po' all'otto. Ora, se vi ricordate, c'è una recinzione molto vicina all'edificio stesso, quindi banalmente l'idea è: togliamo le recinzioni, cerchiamo di sistemare l'area esterna nel modo più piacevole possibile. È un approccio abbastanza diffuso, insomma, quello di inserire degli edifici pubblici all'interno di qualche cosa che sia accessibile da un punto pedonale, ciclabile, nel rendere il più possibile accogliente da questo punto di vista. Rimarrebbe l'idea che l'accesso principale rimane quello verso la rotonda, verso il centro, mentre gli altri due accessi, dopo lo vediamo meglio, sono più legati al personale di servizio o a, diciamo, degli usi odorari non canonici o comunque eccezionali. Da un punto di vista concettuale, questo grande hangar con la palazzina davanti lo consideriamo un organismo unico. Cioè l'idea è cercare di non tenere questa divisione, anche se in realtà la parte davanti avrà due piani, ma di considerare un unico organismo con una piazza centrale. Questa forse è la sfida che insomma credo condividiamo, di fare un posto, un luogo dove uno possa andare in modo piacevole, insomma essere tra un servizio, chiacchierare con una persona, fermarsi, cioè uscire da i servizi fatti da corridoi e stanze che purtroppo un po' frequentiamo in alcuni casi. È vero che la cosa principale è che la cura sia adeguata, però insomma che sia l'idea di fare una casa della comunità vuol dire anche un luogo dove ci si riconosce, ci si incontra, si possono fare anche magari delle presentazioni, delle iniziative. Cioè è un luogo da usare non solo diciamo per la diagnosi e cura, per i servizi, ma anche per attività che ancora adesso non sono state programmate. Tra l'altro questo di avere degli edifici pubblici che hanno un multiuso, no? Insomma, che paradossalmente l'obiettivo è che abbiano più un programma di uso maggiore dei giorni a disposizione, è una tendenza insomma, europea, internazionale, e serve anche a ottimizzare l'investimento. Quindi il fatto di creare una piazza centrale serve a rendere un luogo che supporta ma che rappresenta un servizio pubblico, che è sempre la cosa forse più bella da fare in questo caso. Per fare questo, di fatto l'impostazione così è un po' a croce, no? Vedete, ci sono quattro quadranti, dopo lo vediamo meglio, ma è per illustrare qual è il concetto, in cui sostanzialmente ci sono i servizi, cioè in alto a destra a piano terra è la Croce Rossa, in basso a destra i servizi sociali. Questa sarebbe l'attività ASL, cioè la vera e propria casa della salute, dove c'è diciamo poliambulatoriale con l'AVIS, centro prelievi e la scala che porta ai medici di base al piano sopra e ad altri ambulatori ASL, e poi Hauser e farmacia. Cioè in questo modo c'è anche una divisione gestionale semplice, possiamo tenere chiusa una cosa, aprire un'altra. I conti dei consumi sono separati, gli impianti sono separati. È chiaro che il costo di questi interventi delle volte dal punto di vista gestionale è paragonabile nel tempo a quello dell'intervento stesso, bisogna tenerne conto. Quindi questa divisione serve anche a gestirlo meglio e magari farlo anche evolvere meglio, perché uno poi alla fine la farmacia la può cambiare e le altre cose rimangono, o viceversa. rimangono così. E, abbiamo fatto un percorso, secondo me, giusto, cioè nel senso propedeutico e necessario in questa fase, che è stato di incontrare insieme al Comune tutti i cosiddetti stakeholder, cioè i soggetti che sono interessati, quasi tutti, perché sui medici di base c'è un problema di rapporto tra ASL e loro, però insomma, e questo ci ha consentito di fare diverse previsioni di uso che sono cambiate nel tempo. Prima avevamo fatto un'ipotesi eccessiva, c'erano troppe cose, costava anche troppo, poi abbiamo fatto una troppo stretta. E adesso mi sembra che siamo arrivati in una fase in cui diamo gli spazi che sono necessari, una piccola quota per la crescita futura, senza esagerare, insomma. Per ottenere questo facciamo una specie di piccola espansione, una parte di soppalco, di piano primo, che aggiungiamo e portiamo la superficie complessiva a 2000, da 1008 a 2060. Vuol dire che aggiungiamo un po' di metri quadrati. E, dunque, vediamo. Qua come mai la freccina non prosegue?
Ho fatto qualcosa?
Dunque, vediamo. No, forse devo schiacciare qui. No. Ah, grazie. Bene, si vede che... Allora, adesso, l'idea è di entrare... è che l'ingresso sia da qui, faccio come dire il percorso utente, cioè entro e ho bisogno comunque di uno spazio di informazione. Io ho bisogno di uno spazio di informazione. Le difficoltà nel adesso fare le fattibilità per questi luoghi è di pensare ai flussi, cioè al fatto che la Casa della Salute, da un punto di vista dell'ASL, sarà aperta soprattutto al mattino. I medici di base potrebbero essere aperti anche al pomeriggio, altre attività sono aperte in fasce orarie diverse, quindi bisogna poterla chiudere, sorvegliare. Quindi siamo in questa fase di lavoro, non in fase di progetto avanzatissimo, che vuol dire entrare, potere. Se uno sa già dove è il suo medico di base, va nella scala e sale su, insomma, e quindi nel momento in cui è aperto, su troverà la segreteria che lo accoglie. Se una persona non conosce il servizio, ha qui delle informazioni e può andare in questa parte centrale, dove riceve, di fatto, appunto, l'obiettivo del non avere i corridoi, che da qui si entra la Croce Rossa, da qui si entra i servizi sociali, da qui si va all'Avis e da qui si può entrare all'ASL. No? Insomma, si vedono tutte le porte, le vetrate, diciamo, dei servizi. E, ogni tanto il mouse si muove perché non sono mancino, scusate, ma non saprei come fare. Ci sono questi ambulatori a piano terra, ci sono 6 ambulatori a piano terra e ci sono altri 4 ambulatori al piano primo, ambulatorio infermieristico, adesso non entro nel dettaglio di tutte le varie, però insomma ci sono tutte le funzioni esistenti attualmente e desiderate sul territorio. L'Auser ha una sua autonomia di gestione, la farmacia ha un fronte comunque commerciale, si deve vedere quando si passa, e ha un sistema di magazzino, gestione, laboratori nelle parti più buie. La sfida anche di questo progetto è mettere dove non c'è luce le cose che non ne hanno bisogno e distribuire sul perimetro le altre. La Croce Rossa è stata pensata avendo tutte le ambulanze all'interno, perché sebbene da un punto di vista di accreditamento ne basti uno o due, si prego. Sì, la zona dove c'è il capannone adesso è questa qui, è questa grande, cioè di fatto la parte di palazzina, quella in mattoni, è solo questa L qui. Quindi è una piccola parte di dove c'è il capannone adesso, no?
Dico una cosa per il microfono, non ho bisogno di dirlo prima. E so che viene sentito, allora i consigli comunali pubblico non può prendere la
parola. No, ma va bene, benissimo. Perché poi, certo.
Comunque, come dicevo prima, che l'hai detto, in buona parte ci siamo già incontrati, soprattutto dove non sapevamo bene quali fossero le regole, penso ad esempio con l'Avis, perché deve rispettare l'accreditamento, quindi abbiamo dovuto trovarci e abbiamo, pur sapendo alcune cose, abbiamo cambiato il tentativo che riguarda l'AIS. La Croce Rossa sono 4 anni che sapevamo che era l'accreditamento, quindi conoscevamo le regole, ma ci incontreremo con tutti gli stakeholder per vedere i progetti e abbinati, perché ci
deve cambiare. Assolutamente, sì. Questa è già la versione C, quindi so che arriveremo alla versione F, G, ma va bene, questa è una cosa positiva. La parte dei servizi sociali, quindi con la parte sala riunioni, un certo tipo di magari colloqui un po' più delicati, sono più appartati, ognuno ha sempre una piccola zona di accoglienza e comunque servizio, perché è un problema di, come dire, avere un fronte.